Se possiamo andare in Galati 2 e leggere i versetti dall'11 al 21. Galati 2, leggeremo i versetti dall'11 al 21. Che dicono così: Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: Se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato, non di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. E questa mattina abbiamo iniziato proprio questo culto, questo tempo, sia nell'introduzione, anche nella Santa Cena. Sembra che un po' il Signore abbia guidato anche preparando i nostri cuori a ricevere la Sua parola. Stiamo studiando la lettera ai Galati da un po' di tempo e abbiamo visto già tanto di questa epistola. Ormai è un'epistola che possiamo dire sempre più familiare. Martin Lutero definì questa epistola come la sua epistola. Questa epistola, come sappiamo, contribuì alla nascita della Riforma protestante, per cui, essendo figli della Riforma, anche noi possiamo dire che è la nostra epistola. Ma a parte le battute, prima di proseguire, volevo riportare la vostra mente per un attimo in Genesi, nel giardino dell'Eden. Uno dei problemi che ogni uomo si trova ad affrontare è l'orgoglio. L'orgoglio può avere tanti significati, ma quello più in generale, che racchiude un po' tutto il suo significato è questo: una persona che dà un'eccessiva fiducia a se stessa, alle sue capacità, alla fierezza delle sue azioni. Tu ti elevi sopra un altro. L'orgoglio è presente in ogni uomo a seguito della caduta e l'orgoglio è diventato purtroppo un nemico per l'uomo, una pietra d'inciampo. L'orgoglio ti controlla, ti comanda a fare non la cosa giusta, ma ti spinge a fare altre cose. Ad esempio, ti spinge a non doverti piegare a nessuno. Anche quando sbagli, quando hai torto, non ti fa piegare e chiedere scusa, ma ti spinge ad altre cose, a non dover chiedere niente a nessuno e quindi anche a non essere riconoscente nei confronti di qualcuno. L'orgoglio è l'opposto dell'umiltà. L'umiltà non ti fa confidare in te stesso, ma ti predispone a sottometterti a qualcun altro e a dare fiducia anche agli altri. A seguito della caduta, l'essere umano ha sempre dato più valore a se stesso, alle proprie opere anziché a Dio. L'essere umano, per una natura decaduta, confida più nelle sue opere che in Dio. E proprio in Genesi troviamo che Adamo, dopo essersi ribellato a Dio, dopo aver peccato contro Dio, cosa succede? Succede che gli si aprono gli occhi e si accorge che era nudo, come tutti sappiamo. E cosa fece? Si fece una cintura di foglie di fico e, sentendo la voce di Dio, si andò a nascondere. In poche parole, Adamo iniziò a confidare in se stesso, non si fidò più di Dio, ma con quella cintura che si fece pensò di essere a posto davanti a Dio. Confidò in una propria opera, pensò: sono nudo e queste foglie, problema c'è, mi coprono la mia nudità. Anziché umiliarsi e chiedere perdono a Dio, pensò di riparare alla caduta con le sue forze. Possiamo dire, ed è vero, che inventò la prima religione dell'umanità. Fu il primo atto religioso della storia. Ma quelle stesse opere che si fece non erano sufficienti per Dio. Quelle opere agli occhi di Dio erano un abominio, erano un'offesa, e Dio non restò a guardare, ma gli diede, per coprire la sua nudità, una tunica di pelle di animale. In poche parole, sacrificò un animale innocente, mostrando ad Adamo che quella cintura non era sufficiente a riparare quella grave mancanza che aveva commesso Adamo. Perciò Dio tolse quella cintura, quella messa in scena di Adamo, e sacrificò un animale innocente al suo posto. E questo modo di ragionare di Adamo è stato ereditato da tutto l'essere umano. L'essere umano non si fida di Dio, ma confida nelle proprie opere. E Satana ha sempre fatto leva su questa caratteristica dell'uomo: evitare in tutti i modi che l'uomo possa fidarsi di Dio. L'essere umano ha proprio una indole che lo porta a confidare in se stesso, nelle proprie opere, a pretendere di avere qualche merito. L'essere umano confida in una religione, è la nostra natura. Non è un caso che nel mondo ci sono più di 30.000 religioni. Confidare in una religione significa non confidare in Dio. Ma entriamo nel testo di oggi, e come abbiamo detto ci troviamo nella lettera ai Galati, e anche in questa lettera il problema che si era venuto a creare era lo stesso che abbiamo detto fino adesso, che l'essere umano voleva una propria giustizia anziché fidarsi di Dio. Questa era proprio la problematica che stavano affrontando le chiese della Galazia. Come sappiamo, si erano intrufolati dei giudaizzanti in queste chiese che, o per immaturità, ma probabilmente erano dei falsi credenti, erano uomini orgogliosi, confidavano in loro stessi e avevano portato i Galati a dirigersi verso la strada dell'eresia. Dovevano circoncidersi e obbedire a tutta la legge di Mosè per essere salvati, dichiarando in questo modo l'insufficienza del sacrificio di Cristo. In poche parole, il cristianesimo veniva ancora deviato nella realizzazione di una nuova religione, un mix tra cristianesimo e giudaismo. Ancora un'altra cintura di foglie di fico. E i Galati erano caduti in questo tranello e si erano incamminati per quella via della perdizione. Ma Dio non restò a guardare, come abbiamo già visto, usò Paolo. Dio usò Paolo per togliere questa messa in scena, questa religione, per fare ritornare i Galati a indossare l'unico abito idoneo a coprire la loro miseria spirituale. Un abito che Satana cercava di togliergli. Ed è un abito che Satana cercherà sempre di togliere ai credenti di ogni generazione, anche a me e a te. Per cui è un abito che va difeso. Oggi vedremo nel nostro brano tre atti sequenziali per la difesa della dottrina della salvezza per grazia quando viene attaccata, che devi interiorizzare nella tua vita. Davide stamattina ha parlato di un tesoro. Dobbiamo prendere la parola del Signore e farla nostra. Vediamo il primo atto. In che modo reagisci quando la dottrina della salvezza per grazia viene attaccata? Vediamo qual è stata la reazione di Paolo, versetto 14. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Abbiamo visto la volta precedente che Paolo usa questo versetto per difendere il suo apostolato, ma è di fondamentale importanza rivedere questo versetto perché da qui c'è la svolta della nostra epistola. Questo versetto viene usato da Paolo da una parte per difendere il suo apostolato e da una parte inizia a parlare di sana dottrina. Da qui in poi Paolo cambia intenzionalmente direzione della sua lettera e questo versetto è il trampolino di lancio per andare a parlare di dottrina. Per cui rivedremo velocemente un po' tutto il contesto in cui troviamo questo versetto. Se ci ricordiamo la volta precedente, avevamo visto i versetti dall'11 al 14 che abbiamo appena letto e Paolo usa lo scontro con Pietro per dimostrare ai giudaizzanti, ma soprattutto ai Galati, che il suo apostolato non era inferiore a quello di Pietro e degli altri. Avevamo visto i particolari di questo scontro, avevamo visto il peccato di Pietro. Pietro arrivò ad Antiochia e in un primo momento viveva in comunione con tutti gli altri credenti, accettava i loro inviti, andava di casa in casa. E poi avevamo visto che questo rapporto che aveva instaurato con loro era un rapporto di comunione. Nella chiesa di Antiochia, se ci ricordiamo, c'erano credenti giudei e credenti pagani, cioè provenienti non dalla religione giudaica. E quindi a un certo punto arrivarono ad Antiochia da parte di Giacomo e cosa succede? Succede che Pietro si ritira, inizia a nascondersi, inizia a inventare delle scuse, inizia a non accettare più questi inviti. E Pietro ebbe timore di giustificarsi davanti ai giudei provenuti da parte di Giacomo. Pietro ebbe più timore di questi che di Dio. Infatti i giudaizzanti erano scandalizzati se un giudeo mangiava a casa di uno che non era giudeo, anche perché i giudei avevano nella legge i cibi puri e i cibi impuri. Loro si ritenevano anche superiori ai pagani. C'era disprezzo per i gentili. Possiamo dire erano anche razzisti nei confronti degli altri popoli. Perciò Pietro preferì ritirarsi dai credenti gentili piuttosto che continuare a avere comunione con loro. Preferì il ritualismo dei giudaizzanti, il loro fanatismo religioso, il loro razzismo, piuttosto che seguire la verità del Vangelo. E questo aveva creato un altro problema. Anche gli altri credenti giudei che vivevano ad Antiochia iniziarono a imitarlo. Credenti che vivevano insieme da anni iniziarono a non stare più a contatto con gli altri credenti. Oggi abbiamo la mascherina, dobbiamo stare distanti, ma questi non avevano nessuna mascherina per dover distanziarsi dagli altri. Pietro e gli altri credenti, dopo l'arrivo di questi legalisti, non accettarono più gli inviti di stare in comunione con i fratelli gentili. E avevamo visto che portarono anche Barnaba, l'amico di Paolo, a fare la stessa cosa. E tutta questa situazione aveva portato Paolo a reagire. Paolo vide la loro ipocrisia e la smascherò. Vide il rifiuto che questi facevano, il loro allontanamento dagli altri fratelli, e non restò a guardare. E al versetto 14, appunto, c'è la reazione di Paolo che attaccò Pietro e, come accennato, anche se fino alla fine di questo capitolo, anche se fino alla fine dell'intera lettera, Paolo cercherà di giustificare e di difendere il suo apostolato, Paolo parte proprio da qui per quanto riguarda la sua epistola, a mettere delle fondamenta, delle basi, per partire e andare poi nella profondità della dottrina della salvezza per sola fede, nei capitoli successivi. Ma rivediamo ancora la reazione di Paolo. Se da un lato potremmo pensare che la reazione di Paolo era dovuta al fatto che questi erano stati ipocriti, non è solo per questo che Paolo reagì. Non è un comportamento giusto quello che stavano facendo. L'ipocrisia è un peccato, però se finiva lì, voglio fare un esempio, cioè la reazione di Paolo non è giustificata se, per fare un esempio, uno usa una parola sbagliata o qualcosa che non ha delle conseguenze. Cioè, Paolo potrebbe aver preso Pietro privatamente, successivamente, e con tanta misericordia avrebbe fatto vedere il suo peccato. Ma questa reazione è così eccessiva perché Pietro, con il suo comportamento, stava trasmettendo un messaggio teologico sbagliato. La reazione di Paolo è motivata dal fatto che non camminavano secondo la verità del Vangelo. E l'avevamo anche iniziato a vedere l'altra volta. Questo aveva creato dei problemi di natura dottrinali. Pietro aveva confuso i credenti pagani di Antiochia. Pietro aveva rovinato con il suo atteggiamento la sana dottrina predicata da Paolo. È come se Pietro, senza aprire la bocca, ma con questo atteggiamento, avesse urlato ad alta voce ai credenti pagani che dovevano farsi circoncidere, che dovevano essere come i giudei e che quindi erano credenti di serie B. Pietro aveva commesso un grave peccato e non aveva avuto discernimento, non aveva avuto discernimento per il suo comportamento. E Paolo reagì perché la verità del Vangelo era stata attaccata. La grazia non fa parte di quelle che sono le vie dell'uomo, ma fa parte delle vie di Dio. Per i giudaizzanti questo portava a pensare che è insufficiente il sacrificio di Cristo per la salvezza, perché non c'è nessun merito da parte loro. Ma Pietro e gli altri stavano camminando non secondo la visione di Dio, perché si stavano vergognando del Vangelo e stavano camminando per la visione degli uomini. Paolo reagì pubblicamente contro Pietro, perché proprio lui stava minando la dottrina del Vangelo. E possiamo dire che Paolo reagiva sempre allo stesso modo. Ogni volta che il Vangelo veniva attaccato, lui si metteva di traverso. Anche nei Galati sta facendo la stessa cosa. Paolo aveva gli occhi puntati alle cose di Dio, cercava di piacere a Dio e non agli uomini, come dice lui stesso al capitolo 1, versetto 10. Come reagiamo noi? Come reagisci tu quando la verità del Vangelo viene attaccata? Resti indifferente o intervieni con forza? Paolo reagì con forza, riprese Pietro pubblicamente e non per dare una prova di forza, ma per difendere il Vangelo. Paolo non restò a guardare, si mise di traverso con tutte le sue forze contro tutti. E questa dovrebbe essere la reazione di ogni credente. Quando la verità del Vangelo viene attaccata, possiamo avere un po' di pazienza con i credenti che si avvicinano alla fede. Ma per chi si definisce un credente e svia gli altri credenti perché ha una dottrina sbagliata, bisogna intervenire con forza. Ogni credente dovrebbe reagire allo stesso modo. La sana dottrina, il Vangelo per grazia, non si tocca. Abbiamo visto in questo primo atto la reazione incisiva di Paolo, che ci introduce verso il secondo atto, perché una reazione di questo tipo deve essere seguita da una valida dichiarazione. Quale dichiarazione porti in difesa della dottrina della salvezza per grazia quando viene attaccata? Vediamo la dichiarazione di Paolo ai versetti 15 e 16. Dice: noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Nel versetto 14 abbiamo visto che Paolo disse, non in privato ma in presenza di tutti, allo stesso modo la scena non è cambiata. Paolo sta ancora parlando alla presenza di tutti. Paolo, oltre ad aver dimostrato di essere un vero apostolo, adesso si dimostra anche un buon pastore che ha cura per le sue pecore. I suoi toni diventano più compassionevoli. Infatti, se prima si dissocia e condanna con forza il comportamento di Pietro e di tutti i credenti giudei, adesso si include con loro. Versetto 15 inizia: noi giudei. Paolo si include con loro e usa il noi per 3 o 4 volte in questi versetti. Paolo dice: noi giudei di nascita e non stranieri peccatori. Cosa sta facendo Paolo adesso? Sta offendendo i pagani? Chiaramente no. Innanzitutto dobbiamo capire con la frase noi giudei di nascita cosa vuol dire Paolo. Sta parlando della sua vita di prima? Sta parlando della sua appartenenza al popolo ebraico? Oppure sta parlando come un credente in Cristo oggi, ma che era nato giudeo? Che era un cristiano come Pietro e come tutti gli altri credenti, però di nascita giudaici. Paolo stava distinguendo i credenti provenienti dal paganesimo da quelli del giudaismo. E se apparentemente sembra stesse denigrando i credenti stranieri, come se i peccatori fossero gli stranieri e non i giudei, e sappiamo che non è così perché lui stesso in Romani, lo leggo io capitolo 3:9, dice che anche i giudei sono peccatori. Che dire dunque, noi siamo forse superiori? No affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Quindi l'intenzione di Paolo non è questa. Si potrebbe anche pensare che Paolo stesse usando lo stesso linguaggio dispregiativo dei giudaizzanti, per poi ridicolizzarli. Ma il testo non ci fa comprendere questo. Paolo in questo momento ha in mente di mostrare ai giudei il peccato di cui si erano macchiati, ma voleva anche spiegare ai credenti presenti di Antiochia che non erano di serie B. Infatti, se guardiamo questa frase, con il verbo del versetto 16 dice sappiamo, possiamo comprendere cosa voleva dire Paolo. Noi giudei di nascita sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge. Paolo sta separando i credenti giudei di nascita da quelli stranieri. E quel peccatore è importante per lui, perché doveva mostrare cosa aveva comportato l'atteggiamento di Pietro. Questa frase significa questo: noi giudei di nascita sappiamo rispetto agli altri cosa vuol dire vivere in funzione della legge. Vivere in funzione della legge era un modo per farti vivere rettamente ed essere gradito a Dio. La legge era la guida che poteva farti vivere senza peccato se veniva messa in pratica, mentre gli stranieri, non avendo la legge, non potevano altro che essere dei peccatori separati da Dio. Non avevano nulla che li potesse rendere non peccatori. E questo aveva portato i legalisti, fin dai tempi più antichi, a sentirsi una razza superiore a tutti i popoli. Ma proseguendo la dichiarazione di Paolo, vediamo che Paolo dice: noi sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge. Adesso c'è un tono probabilmente sarcastico di Paolo. Noi giudei che avevamo la legge ed eravamo diversi dagli stranieri che, non avendo la legge, non potevano altro che essere dei peccatori, sappiamo che nessun uomo è giustificato dalla legge. E nel versetto 16 compare un verbo molto importante, che è uno dei punti cardini della salvezza. C'è questo verbo giustificare, che viene ripetuto 4 volte nel versetti 16 e 17. E una volta viene ripetuto nel versetto 21 come tradotto come giustizia. In greco il verbo giustificare è dikaio, che significa rendere retto, o come si dovrebbe essere, mostrare, esporre o dimostrare qualcuno di essere retto come lui è e vuole essere considerato. Dichiarare o pronunciare che qualcuno è giusto, retto o come dovrebbe essere. Nel Nuovo Testamento questa parola greca viene tradotta spesso come giustificare, giustificazione, giustizia, giusto e giustificato. E in origine il termine poteva avere una comprensione migliore rispetto a quella che potremmo avere oggi. Il termine indicava l'atto del giudice di dichiarare giusto, non colpevole, giusta una, davanti alla legge una persona accusata di colpa, ed era l'opposto dell'essere dichiarato colpevole e condannato. Paolo e gli altri sapevano che l'uomo, tramite la legge, non poteva essere reso giusto, ma tramite la legge poteva essere soltanto condannato. Levitico 18,5 dice: «Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà, io sono il Signore». La legge per darti vita doveva essere messa in pratica. Chi metteva in pratica la legge e le prescrizioni del Signore, come dice Levitico, vivrà. Quindi c'era una condizione che bisognava mettere in pratica. E Giacomo aggiunge che non è che mettevi in pratica qualcosa della legge, perché non è sufficiente mettere in pratica solo qualcosa, ma la legge doveva essere osservata tutta. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Giacomo 2,10. E quindi la legge alla fine aveva uno scopo diverso da quello di dichiararti giusto. Altro che potevi innalzarti sopra gli altri, altro che sentirti superiore. La legge non ubbidita significava farti vergognare, chiuderti la bocca, altro che elevarti. Sempre Romani 3,19 Paolo dice: «Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio». Tutto il mondo, giudei e greci, tutti sono colpevoli di fronte a Dio, quindi nessuna quantità di legge può rendere una persona giusta davanti a Dio, poiché qualsiasi nostra azione non ci rende giusti, perché la radice della peccaminosità non si trova nell'atteggiamento esterno che noi possiamo avere, ma si trova dentro di noi, dentro il nostro cuore. Gli atti peccaminosi non sono altro che l'espressione esteriore di una natura depravata. I farisei, i religiosi giudei, avevano imparato a obbedire la legge in forma esteriore. E Gesù, quando viene, li smaschera, li mostra che la legge era molto più profonda di quello che loro potevano pensare. Infatti, se ci ricordiamo, leggo due versetti solo di Gesù nel Matteo 5. Dice: «Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Chi avrà detto al fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco». Anche se non hai ucciso fisicamente, anche se non ti sei macchiato di questo, nel momento in cui ti adiri e maledici qualcuno, tu è come se l'avessi ammazzato agli occhi di Dio. Ancora Gesù in Matteo 5, 27 e 28 dice: «Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore». Anche se fisicamente non sei andato a letto con una persona, se l'hai desiderata, hai commesso adulterio davanti a Dio. E questo significa che nessuna quantità di legge, di opere, potrà mai salvare una persona. Romani 3,20 alla fine dice: «Infatti la legge da soltanto la conoscenza del peccato. La legge è importante ed è come uno specchio d'acqua, ci mostra la nostra peccaminosità, ci mostra la nostra depravazione, può solo rivelare il peccato, ma non può rimuoverlo. E quindi la legge non giustifica. Ma nel testo c'è subito un cambio di direzione e Paolo mette in mostra chi è che giustifica, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Ecco la svolta. C'è questo ma che capovolge tutto ciò che stava prima. Tramite la legge nessuno è reso giusto, sta dicendo Paolo, ma l'uomo è giustificato solo attraverso un atto di fede nel sacrificio di Gesù Cristo. Ecco l'abito che ha fornito Dio per il peccato dell'uomo. Ecco il sacrificio di un innocente per coprire un peccatore. E in tutto il testo ci sono parole che si ripetono. C'è il contrasto tra opere della legge e la fede in Cristo. E so che sono parole che noi sentiamo sempre. C'è contrasto di lei tra legge e Cristo. Infatti Cristo, figlio di Dio, viene ripetuto 9 volte. Se la legge non è in grado di salvare davanti a Dio, sei reso giusto solo attraverso la fede nel sacrificio di Cristo. E in tutta la scrittura la giustificazione si riferisce al fatto, all'atto di Dio di dichiarare giusto, di dichiarare innocente un peccatore, perdonandolo, giustificandolo, accettandolo, senza nessun'altra condizione, se non attraverso la fede nella persona e nell'opera di Cristo, suo Figlio. Romani 3:21-24 dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Nel momento in cui credi, sei dichiarato giusto davanti a Dio. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che niente e nessuno può toglierti la salvezza. Sei giusto anche se continui a peccare. Sei giusto davanti a Dio, sei innocente, perché Cristo ha pienamente pagato per te. E questo ha un valore inestimabile, perché la grazia è qualcosa che veramente non si merita. 3 volte Paolo dichiara nel versetto 16 che la salvezza è solo mediante la fede in Gesù Cristo e non mediante la legge. La prima volta la dichiara in forma generale: l'uomo non è giustificata per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. La seconda volta invece è personale, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Paolo con quel noi includeva anche Pietro e gli altri. Paolo non aveva dubbi che Pietro e gli altri fossero dei credenti veri e che stessero riponendo la loro fede in qualcos'altro se non unicamente in Cristo. Pietro e gli altri non erano eretici, ma potevano portare gli altri ad esserlo. Pietro non aveva dubbi che la salvezza è solo per fede. La terza dichiarazione di Paolo della salvezza per fede è infine di tipo universale, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Nessun uomo è in grado di essere giusto davanti a Dio con le proprie opere. In tutte queste 3 dichiarazioni, Paolo dichiara con forza questa grande verità dottrinale che è alla base del cristianesimo. Nessuno sarà giustificato tramite la legge. La salvezza è solo per fede e non per opere. Ancora in Romani Paolo aggiunge: però a chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Confidare nelle proprie opere è un segno di arroganza di fronte a Dio, è un segno che, come dicevamo prima, di orgoglio. Anche il credente deve combattere contro il suo sentirsi giusto, pensare di essere giusto, pensare di essere buono e fidarsi in qualcos'altro anziché di Dio. Romani dice che questo sarà messo in conto come debito e non come grazia. Forse anche tu in qualche modo stai riponendo la tua fiducia in qualche altra cosa. Forse anche tu in maniera diretta o indiretta stai confidando ancora nelle tue opere. Forse pensi di avere qualche merito di fronte a Dio per le tue opere. Forse credi in Gesù, ma hai bisogno di aggiungere opere alla tua vita per sentirti a posto. E quindi Cristo è solo un'aggiunta, come fanno i cattolici, dove c'è un minestrone tra opere, offerte, Maria, i santi, e Cristo in mezzo a tante cianfrusaglie. La grazia è solo attraverso il sangue di Cristo. Forse il fatto che vieni qua a culto la domenica, che oggi non sei andato a farti la gita, forse il fatto che leggi la Bibbia tutti i giorni o hai imparato a usare un comportamento esteriormente corretto, pensi di essere giusto davanti a Dio. Sappi che potresti ingannarti, perché potresti essere solo un religioso, perché in questo caso non sarai giustificato davanti a Dio, ma sarai condannato, sei ancora sotto giudizio, sotto l'ira di Dio. Questa dichiarazione fedele di Paolo in questo versetto è l'affermazione più forte e inequivocabile che si possa trovare in tutta la Scrittura per quanto riguarda la giustificazione per sola fede, la dottrina della salvezza. La mia preghiera, cari fratelli, è che questa dichiarazione di Paolo sia la tua dichiarazione per la difesa della dottrina della salvezza. La mia preghiera è che possiamo raggiungere quanti intorno a noi stanno ancora confidando nelle proprie opere. E dopo aver considerato la dichiarazione fedele di Paolo, vediamo l'ultimo atto per la difesa del Vangelo. Qual è la tua difesa quando la dottrina della salvezza per grazia viene attaccata? E vediamo perciò qual è stata la difesa di Paolo. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato, non di certo. Il versetto inizia con un altro ma. Ecco che Paolo adesso inizia a mostrare dove sta mirando. C'è il cambio di direzione. Paolo in modo elegante, possiamo dire, sta dimostrando a Pietro e gli altri la gravità delle loro azioni. Abbiamo appena ascoltato, sappiamo che la giustificazione è solo per fede? Abbiamo noi creduto? Sappiamo anche che nessuno sarà giustificato senza di Cristo? Eppure, con il vostro atteggiamento, guardate cosa state facendo. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato. Una domanda retorica con la risposta no di certo. E questo versetto può essere visto sotto due angolazioni. Vediamo la prima angolazione. Se i giudaizzanti avessero avuto ragione, cioè che i credenti fossero salvati da Cristo, ma con l'aggiunta delle opere della legge di Mosè e la circoncisione, allora vuol dire che loro erano servitori del peccato. Se credevano a quello appena affermato, che la giustificazione è solo per fede nel sacrificio di Cristo, sia Paolo, ma tutti loro, compreso Gesù Cristo, erano servitori del peccato. Inoltre, se mangiare con gli stranieri o mangiare dei cibi impuri ti faceva tornare ad essere un peccatore, allora Cristo era un servitore del peccato, perché Gesù in Marco aveva insegnato che non è quello che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ma è quello che esce dal cuore dell'uomo. E quindi Pietro stava dando ragione ai giudaizzanti dichiarando così che Gesù è un servitore del peccato. E Pietro, secondo questa logica, si sarà vergognato di aver dato del peccatore a Cristo. Mentre l'altra angolazione ha un aspetto un po' diverso, che ritengo la più valida. Paolo dice: anche noi trovati peccatori. Ed è la stessa parola che ha usato al versetto 15 per parlare degli stranieri. E dice: anche noi trovati peccatori. Paolo sta dicendo che se essere giustificati dalla fede in Gesù Cristo significa abbandonare la legge, abbandonare i rituali della legge, abbandonare la circoncisione, significa che siamo uguali agli stranieri. Significa che anche noi siamo come gli stranieri, senza legge. Per cui il fatto che, essendo più senza legge, anche noi siamo trovati peccatori e quindi vogliamo ritornare alla legge, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato. In poche parole, Cristo è un impostore, col vostro modo di fare, e il nuovo patto è un'invenzione, perché c'è ancora bisogno del vecchio patto. Perché il nuovo patto che Cristo ha instaurato sulla croce annulla il vecchio patto. E Paolo subito chiarisce: no di certo, assolutamente no. Il nuovo patto è vero, Cristo non è un impostore, ma è il Messia che era stato promesso, come tutti noi crediamo e sappiamo. E Cristo era l'adempimento ed era venuto proprio per portare via la legge, a compimento della legge, non annullava la legge, ma la portava a compimento. Arrivato Cristo, la legge non ha più valore, perché la sua funzione era solo quella di custodire in attesa di Cristo. So che sono concetti un po' magari difficili da seguire, e quindi vi chiedo pazienza, vi chiedo attenzione. La sua missione oggi della legge per noi può essere soltanto farci comprendere qual è la santità di Dio, farci comprendere la grandezza della sua moralità, della sua perfezione e ciò che lui richiede dal suo popolo. Ma dal punto di vista teologico del vecchio patto non ha più potere sui credenti. Infatti, sempre in Galati, lo leggo io, al capitolo 3, Paolo dice: ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Galati 3:23-24. E quindi, per comprendere meglio questo passaggio, Paolo risponde alla sua domanda retorica: no di certo, Cristo non è servitore del peccato. E chiarisce a Pietro ancora: con il vostro atteggiamento, o quello che insinuano i giudaizzanti, perché Pietro l'aveva solo come atteggiamento, ma non era ciò che pensava, voi volete ritornare sotto la legge. Volete ritornare sotto la legge perché in qualche modo vi sentite peccatori senza la legge. In qualche modo ancora Dio mi ha dato l'abito di giustizia e io ancora non riesco ad accettarlo, perché la mia natura mi dice che se io non faccio qualcosa non merito quell'abito di giustizia. E questo annulla la grazia di Cristo. E così facendo voi state inoltre dichiarando Cristo peccatore. E quello che ho appena detto si capisce meglio leggendo il versetto 18. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Paolo chiarisce qui quello che ho appena detto: se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro che avevo sbagliato a demolirlo. Dimostro che sono oggi trasgressore, sono un peccatore come i pagani, perché non ho più la legge. E anche Cristo è uguale a noi. Quindi, se nel cercare di essere giustificato in Cristo io riedifico la mia fiducia nelle tradizioni, nella legge, facevo di Cristo una cianfrusaglia o un eretico. Pietro, tu col tuo atteggiamento hai dichiarato ai credenti di Antiochia di abbandonare la grazia di Dio per inseguire la legge. Secondo questa angolazione, Paolo si difende e asserisce: io non potrei mai fare una cosa del genere. Versetto 19. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Adesso compare il suo dissociarsi dal comportamento degli altri. Quanto a me, La visione legalistica dei giudaizzanti era in totale contrasto con la verità del Vangelo. Paolo si dissocia da tutti, quanto a me sono morto alla legge. È interessante che Paolo dice che è morto alla legge per mezzo della legge. Paolo sta dicendo che la legge alla quale aveva sempre ubbidito, anziché salvarlo, lo condannava. Perciò, essendo condannato dalla stessa legge, lui era morto per la legge. Perciò la legge non aveva più potere su di lui. Romani capitolo 7, versetto 4 dice la stessa cosa. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiate frutto a Dio. Sia in Romani che in Galati, Paolo asserisce che una persona che esercita la propria fede in Cristo viene messa a morte per quanto riguarda la legge, per appartenere a un altro. Non sono le tue opere che ti salvano, ma appartieni a Dio. In poche parole, la legge non mi ha salvato Dio tramite il sacrificio di suo figlio. E nel momento che ho accettato il sacrificio di Cristo, sono unito a Lui. Io non vivo più per la legge, ma vivo per Dio che mi ha salvato, dice Paolo. E al versetto 20 aggiunge, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quando un credente accetta il sacrificio di Gesù, viene unito a Cristo in ogni modo, sia spirituale che trascendentale. Viene unito a Cristo nello storico evento della sua morte e della sua resurrezione, dove il peccato è stato pienamente pagato. La sua morte fisica, la morte fisica per un credente, non è una punizione. Per un credente sarà una liberazione, perché saremo con Dio in gloria eternamente. Perciò, se Cristo mi ha salvato perché la legge mi ha ucciso, allora appartengo a Dio e devo vivere per Lui. Lui è il mio padrone e non la legge. Paolo sta dicendo, quando a me, io vivo per Dio e non più per la legge. Se un uomo è stato condannato a morte e viene giustiziato dalla società, ha pagato il suo debito. E se dovesse risorgere questo uomo, per la società è a posto, perché il suo debito è stato pagato. Allo stesso modo avviene con Cristo. Il credente che muore in Cristo per risorgere a novità di vita ha riposto la propria fede in Lui, ha soddisfatto così ogni rivendicazione della legge quando è morto in Cristo ed è totalmente giusto davanti a Dio, sia in questa vita che nella gloria eterna. Paolo dice, non sia mai che io ritorno sotto la legge, perciò, perché questo vorrebbe dire cancellare la mia unione nel sacrificio di Cristo sulla croce. Paolo dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e mette in evidenza nel testo il contrasto tra la morte e la vita, o parole simili alla morte. Infatti al versetto 18 dice, ho demolito, al versetto 19 dice, sono morto, al 20 sono stato crocifisso, e ancora più volte troviamo vita, vive o vivo. La giustificazione non è, come pensa qualcuno, fare una preghiera, accettare Gesù, usa cinque parole come se fossero una formula magica. E poi è stata una bella recita, perché le vite non cambiano. Qua Paolo parla di morire a se stessi, di essere crocifissi con Cristo che vive in me. E perché Cristo rivive in me significa che il mio orgoglio, io devo morire. Quanto anche noi possiamo dire sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo non sta ancora parlando di santificazione, ma un'affermazione di questa portata sottintende che la vita che viviamo nella carne sia una vita in cui deve regnare Cristo. Paolo parlerà di santificazione più avanti in questa epistola, ma qui enfatizza più il fatto che Cristo vive in me, abbiamo cantato stamattina. Nel momento della salvezza il credente riceve lo Spirito Santo, all'interno del credente abita tutta la pienezza di Dio. Io e te siamo abitati dal vivente Figlio di Dio, senza meriti. Comprendiamo questa grande meraviglia. In me abita il potente Figlio di Dio. Ma Paolo non si ferma qui, Paolo esalta ancora l'opera di Cristo, infatti dice: il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. La motivazione che sta dietro alla grazia salvifica è l'amore. Giovanni dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca. L'amore è la base del sacrificio di Cristo. Ritornare al ritualismo religioso avrebbe significato girare le spalle all'amore di Dio. La motivazione più eccellente che ci dovrebbe portare alla consacrazione e all'ubbidienza al Signore, secondo proprio l'esempio di Paolo, è la gratitudine per l'amore che abbiamo ricevuto. E la gratitudine è contraria alla nostra natura orgogliosa, perché la gratitudine ti porta a accettare l'opera di qualcun altro e ti tocca umiliarti. L'amore di Dio così enfatizzato nella sua parola verso la sua creatura, l'amore che lo ha portato a sacrificare suo Figlio, Paolo dice, riferendosi a Cristo, il quale mi ha amato e ha dato la sua vita per me. E sono parole che sappiamo benissimo, conosciamo bene, le ascoltiamo tutte le domeniche. Però questo crea il rischio che queste parole arrivano a malapena alla nostra mente. Ma quanto entrano veramente nel nostro cuore? Quando comprendiamo l'amore di Cristo per noi, che è morto, che ha dato la sua vita per te e per me? Il mio grande dispiacere è che a volte banalizziamo la salvezza, banalizziamo la grazia, molte volte la diamo per scontata. Sapete perché? Perché non ci riteniamo così colpevoli, perché pensiamo in fondo siamo buoni, per questo Dio mi ha scelto. No, Dio non mi ha scelto per questo, ma proprio per l'opposto, non sono buono per niente. Al versetto 21 Paolo finisce dicendo: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Nel giustificare la sua reazione nei confronti di Pietro e gli altri, Paolo dice: io non annullo la grazia di Dio. Annullare cosa significa? Annullare ci dà il senso di fare qualche cosa e poi toglierle, di pentirsi e tornare a qualcosa che c'era prima, riportare tutto indietro. Quando scrivo sul computer e sbaglio qualcosa, c'è un comando che si chiama annulla e io clicco e mi annulla tutto quello che ho appena fatto. Paolo rimarca il fatto che lui non torna indietro annullando la grazia di Dio. Riafferma che non ritorna alla legge, all'ubbidienza delle leggi, ma resta fedele alla grazia divina. E conclude l'ultima spiegazione mostrando il perché. Dice: perché se la giustizia, la giustificazione, l'essere dichiarato giusto davanti a Dio si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe morto inutilmente. In poche parole, che senso ha che sia morto Cristo se io devo ancora appoggiarmi alla legge? La legge e i comandamenti non hanno più valore nella vita del credente. Il credente non è giustificato per quante opere riesce a fare o per quanti comandamenti riesce a obbedire. La legge non ha più valore nella salvezza. Chi confida nelle sue opere, anche in piccola misura, sta annullando la grazia di Dio. E dobbiamo chiedere continuamente a Dio che ci rinnovi la mente, perché Dio ha trovato un modo inumano di salvare l'uomo, non con le sue forze. Per fare un'illustrazione, la salvezza per un uomo è come se usciamo e noi uomini siamo in grado con la nostra mano di portare in giro una montagna di quelle che vediamo, e sarebbe ancora poco. La salvezza è impossibile per l'essere umano, ma Dio l'ha resa possibile attraverso il sacrificio di Cristo, il giusto, l'unico giusto, che Dio ha sacrificato togliendogli il suo abito giusto e dallo a coprire te e me dal nostro peccato. Ricapitolando, oggi abbiamo visto tre atti sequenziali per la difesa della dottrina della salvezza per grazia quando viene attaccato, che devi interiorizzare nella tua vita. Ed abbiamo visto qual è stata la reazione incisiva di Paolo, abbiamo anche visto qual è stata la sua dichiarazione fedele e infine abbiamo visto qual è stata la sua difesa incontestabile. E allora ti chiedo, se non sei un credente, se non pensi di essere un credente, se stai ancora riponendo fiducia in te stesso, nei tuoi meriti, nella tua forza, nel tuo modo di sistemare le cose, sappi che quando lascerai questo mondo non ci sarà salvezza per te, ma ci sarà condanna, che meriti pienamente, ti sarà dato solo ciò che meriti, nulla di meno, nulla di più, perché Dio è un giusto giudice. Non ci sarà la grazia per te. Ma se vuoi appropriarti di ciò che non meriti, del più grande regalo che un uomo possa ricevere, togliti quella cintura di foglie di fico che ti sei fatto e corri a Cristo. Umiliati ai piedi della croce e implora il suo perdono. E lo troverai se confidi totalmente ed esclusivamente in Lui. Sarai rivestito anche tu di un abito di giustizia. Se invece credi nel sacrificio di Cristo, se hai riposto la tua fede in Lui, sei chiamato a portare il Vangelo agli altri, ma sei chiamato anche a difendere la sana dottrina della grazia per sola fede. Inoltre stai attento al pericolo del legalismo, che è sempre in agguato, non abbassare lo sguardo. Analizza sempre il tuo cuore. Il legalista giudica sempre gli altri. Il legalista pensa di essere migliore. Stai attento ad elevarti al di sopra e a puntare il dito sugli altri. Stai attento al tuo orgoglio, come abbiamo visto prima. Ma coltiva il tuo rapporto con il Signore con umiltà. Sappi che sei morto con Lui e Cristo oggi regna in te. Non sei più tu che vivi, ma Lui vive in te. Perciò mostra la tua vita nuova che è in te, fai regnare sempre più Cristo, mostra Cristo alle persone intorno a te, che la tua vita possa essere vissuta per Dio e che possiamo interiorizzare questa affermazione di Paolo: la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Preghiamo. Signore Padre Santo, vogliamo lodarti e adorarti, la tua parola è viva. Signore, la tua parola ci mostra quanto a noi ancora siamo ingrati, quanto siamo immeritevoli della tua grande salvezza, della tua grazia, Signore, e come tu hai reso possibile questa salvezza, Signore, attraverso quel sacrificio, attraverso, Signore, un abito di giustizia, attraverso te che hai lasciato il tuo trono glorioso per farti uomo, Signore, e prendere il posto del peccatore. Signore, non abbiamo parole per ringraziarti, per adorarti, per glorificarti, ma ti voglio chiedere per me, per tutta la Chiesa, che tu possa essere veramente il nostro Dio e che possiamo vivere per te, Signore, che possiamo essere dei piccoli Paolo, che possiamo, Signore, difendere la sana dottrina anche noi e che possiamo non guardare gli altri ma guardare il nostro rapporto con te. Ti prego affinché possiamo raggiungere anche coloro che confidano nelle proprie opere, che tu possa avere misericordia per loro, possa usarci, possa lavorare, Signore, in quei cuori che ancora sono col dubbio. Ti chiedo tutto ciò in Cristo Gesù. Amen.